Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sentite, siamo in esterna, ma ci occuperemo, oltre che della poco invidiabile classifica, anche di alcuni dati che riguardano i consumi degli italiani, perché se è vero che l'inflazione viene vista ormai sotto controllo, con una perdita del potere d'acquisto che è stimata in 10 punti percentuali dal 2008, in 8 punti percentuali dal pre-pandemia, è chiaro che il tema dei consumi è il tema più delicato in questo momento, anche perché sappiamo che l'altra voce, quindi produzione manifatturiera, quindi non solo i servizi, ma produzione manifatturiera, sì, si lega agli investimenti, e parlerò oggi anche di Industria 5.0, ma è anche legata alle dinamiche internazionali. Quindi se abbiamo una Germania in forte rallentamento, una Francia che, come titolo oggi Il Sole 24 Ore, si interroga sulla sua crisi, beh, è difficile che l'industria manifatturiera italiana possa andare avanti da sola. Lo dico, possa andare avanti come un'isola, scusatemi. Lo dico perché invece qualche cosa, anche alla luce della manovra, si potrebbe ottenere sul recupero parziale del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto se lavoratori dipendenti. Questo però confligge in qualche modo con il dato di oggi, perché come misurato dall'Istat, il clima di fiducia di imprese e consumatori è sceso nel mese di ottobre. Il clima di fiducia delle imprese è sceso da 98,3 a 97,4 punti, quello dei consumatori da 95,6 a 93,4. Sono due punti. E mentre per le imprese il calo è dovuto al peggioramento del manifatturiero e nei servizi per i servizi di mercato, per i consumatori il calo nella fiducia è dovuto principalmente a un deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale e un peggioramento delle aspettative. Attenzione, perché, come abbiamo raccontato molte volte, il consumatore, noi tutti, si muove su due elementi. Il primo è quanto hai in portafoglio, ovviamente è un conto corrente. Se hai perso potere d'acquisto, è chiaro che finché non lo riottieni difficilmente utilizzerai le spese di prima. Però c'è una variabile altrettanto importante, che è la variabile fiducia, e cioè io posso anche iniziare a recuperare un po' di potere d'acquisto, perché il mutuo a tasso variabile inizia a calare, perché il nuovo mutuo mi costa meno, perché oggettivamente i prezzi sono aumentati, lo ricordavamo ieri, di quasi il 19% dal 2018 complessivamente l'inflazione, però vedo che adesso si sono fermati e magari ho ottenuto nel privato, anche nel pubblico, attraverso i rinnovi contrattuali o la contrattazione di secondo livello o dei premi di produttività, ho ottenuto, diciamo, un po' di recupero di potere d'acquisto. Il punto è che se le mie prospettive restano comunque negative, è altamente probabile che quei soldi, e aggiungo anche i soldi che il governo, a mio avviso correttamente, ha reso strutturali come taglio del cuneo fino ai 40.000 euro, beh, è probabile che quei soldi non li spenda, perché a fronte di prospettive, diciamo, in peggioramento o non positive, anche un recupero reale del mio potere d'acquisto attraverso i vari meccanismi che ho indicato può portare semplicemente al fatto che io, per non saperne leggere né scrivere, quei soldi li tenga sul conto corrente o vada a compiere altre magari riduzioni di indebitamento, se mi sono indebitato, se ho appunto un mutuo, ma non vada a rimetterli in circolo sui consumi. E di questo parleremo nella seconda parte del programma. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, non c'è diretta video, ma c'è la diretta sul canale 246 del digitale terrestre. Come facciamo sempre, partiamo dalla borsa, e mi riferisco chiaramente, questa mattina c'è stata una chiusura leggermente positiva delle borse asiatiche, mi riferisco in questo caso a Wall Street, che è leggermente positiva, più 0,12 il Dow Jones, Standard & Poor's più 0,70, Nasdaq più 1,40%, ci sono varie notizie che arrivano dai mercati, ma tutte molto molto settoriali. Diciamo che Wall Street ha interrotto con oggi una serie di sedute, di tre sedute negative, dopo la cautela mostrata dalla Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, sui prossimi tagli dei tassi di interesse. Per quello che invece riguarda, beh, c'è stata bloccata poi la fusione tra il titolo Capri Holdings e Tapestry. Capri Holdings, la società madre di Versace e altri marchi del lusso, ha bloccato la fusione da 8 miliardi e mezzo di dollari con Tapestry. Il titolo Capri Holdings è crollato del 45% a Wall Street, Tapestry ha guadagnato il 13% perché avrebbe minato la concorrenza. Dicevo delle borse europee, invece sono poco mosse: Parigi più 0,13%, Londra invariata e ancora Francoforte più 0,1%, Parigi invariata, scusate, Francoforte più 0,1%, Milano più 0,16%, segnalo in evidenza oggi un po' di rialzi sulle banche che però avevano ceduto nelle sedute scorse. Monte dei Paschi di Siena guadagna lo 0,88%. Notizie più positive arrivano per Iveco più 3,70 e anche per Stellantis più 0,90, che non risente del calo di Mercedes-Benz Group dopo che ha reso noto l'utile netto del terzo trimestre, che si è dimezzato per Mercedes a 1,72 miliardi di euro contro i 3,72 dello stesso trimestre di un anno prima. Questo la dice lunga sulla difficoltà anche dei colossi dell'auto come Mercedes in Germania. Se tu dimezzi l'utile rispetto a un anno prima, 1 miliardo e 700 milioni mancano. All'appello il titolo appunto perdeva quasi il 2%, però non sta, diciamo, riverberando su Stellantis. Bene gli energetici: Tenaris più 1,80, Eni più 1,70, Erg più 1,20, Prysmian più 1,60. Cala Unipol dell'1,50%, Biper dell'1,15%, Brunello Cucinelli dell'1,12%, Era meno 0,90% come Nexi e Moncler. Gli altri mercati, allora il petrolio, ma lo si capiva anche di solito dall'andamento delle di Eni e Saipem. Comunque il petrolio oggi in rafforzamento, non siamo su livelli vicini agli 80 dollari, siamo a 71 dollari per il WTI più 1,5, e l'1,5 guadagna anche il Brent a 75 dollari. Sono in rialzo leggero i prezzi della benzina e del gasolio alla pompa. Per quello che riguarda la benzina, siamo in modalità self-service a 1,764 euro, il gasolio 1,642 euro, il gas ad Amsterdam 43 euro, un anno fa 56 quasi, quindi tuttora c'è un certo scarto anche sull'anno scorso. E il prezzo dell'elettricità 121 euro il PUN al megawattora, un anno fa era 134 euro. Come sempre partiamo dall'economia internazionale, nelle notizie in breve, per poi arrivare a quella domestica. Allora, la Banca Centrale Russa ha alzato al 21% il tasso di interesse in Russia, è un valore record per il tasso di sconto in Russia, motivato dalla Banca Centrale con le difficoltà di riportare sotto controllo l'inflazione che, dice la Banca Centrale Russa, si mantiene considerevolmente al di sopra delle previsioni di luglio e le aspettative di inflazione continuano a crescere. La Banca Centrale Cinese invece ha lasciato i tassi al 2%, i tassi, diciamo, sui prezzi a medio termine, e mentre si segnala un crollo nei primi 9 mesi del 2024, in parte ne avevamo già parlato, degli investimenti stranieri in Cina, meno 30% rispetto a un anno prima. E questo nonostante abbiamo visto Tim Cook fare visita in Cina e dire, numero uno di Apple, aumenterò gli investimenti in Cina. In realtà, come ci hanno spiegato molte volte gli esperti, gli investimenti in Cina, gli stranieri, sono fuggiti o crollati del 30% per un insieme di motivi: mercato che era stagnante e anche le preoccupazioni, perché sappiamo che alcune mosse fatte da Xi Jinping sono sembrate, e sembrate un eufemismo, una ingerenza di Stato e del partito molto forte sull'iniziativa privata, ma non c'è solo Jack Ma, c'è anche Jack Ma. Per cui comunque il dato di fatto è che nei primi 9 mesi dell'anno gli investimenti esteri in Cina hanno fatto meno 30,9% sui primi 9 mesi del 2023. Nel frattempo l'Unione Europea ha detto che si riapriranno colloqui tecnici a breve con la Cina per la soluzione sui dazi. Staremo a vedere, anche perché mancano entro il 30 ottobre la Commissione Europea deve pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento che impone dazi aggiuntivi definitivi fino al 36% in più, oltre al 10% già praticato, sulle auto elettriche cinesi, e di fatto lo renderà effettivo. Quindi non manca moltissimo, non so se questi colloqui poi faranno sospendere la pubblicazione, ma non potrebbe essere tecnicamente possibile, a meno che non si arrivi a un accordo prima della data della pubblicazione, che è appunto il 30 ottobre. Visto che parlavamo di inflazione, di banche centrali, è interessante notare che la Banca Centrale Europea ritenga che le aspettative di inflazione dei consumatori per i prossimi 12 mesi sono ai minimi, di inflazione in calo, sono a livello più basso da settembre del 2021. Quindi sono diminuite le aspettative medie per l'inflazione, sono tutte diminuite. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo stesso mercato e gli stessi consumatori si attendono a questo punto un calo, e le aspettative, come dicevo prima, fanno parte, poi diventano realtà, perché se tutti ci aspettiamo un calo, poi a un certo momento i cali arrivano. A proposito di aspettative, è interessante notare che l'indice di fiducia delle imprese tedesche è salito, l'IFO, dopo 4 mesi di calo. Invece in Italia sappiamo che è calato quello, ma ne parleremo dopo, l'indice di fiducia dei consumatori e delle imprese. Quanto riportavo all'inizio, che poi ricordo oggi il Sole 24 Ore, sulla Francia, che noi parliamo tutti della Germania come grande malato, però anche la Francia sta riflettendo molto sulla sua situazione economica, anche perché attende e teme il declassamento al suo voto da parte di Moody's, come già avvenuto con altre agenzie di rating. Ora va detto che la Francia ha un voto sul debito AA2, quindi diciamo a margini nel poter calare, diciamo. Però il ministro delle finanze Antoine Armand ha detto: attenzione, oggi in Europa siamo tra i paesi più isolati in termini di deficit e di debito. I tassi del debito per finanziare il debito francese, per comprare titoli di Stato francese, sono ormai vicini però ai livelli di Portogallo o Spagna come rendimenti. E ha detto: attenzione, il governo Barnier si è impegnato a riportare il rapporto deficit-PIL dall'attuale 6% al 5% nel 2025. Faccio notare che l'Italia, che pure ha un debito più alto di quello francese, e con la manovra appena, diciamo, portata in Parlamento, il deficit lo porterà al 3,3% l'anno prossimo, e quindi non al 5%. Lo dico perché poi un deficit intorno al 3 inizia a essere un deficit accettabile, anche se poi devi puntare a ridurlo ulteriormente. Ma come sforzo per ridurre il deficit non c'è dubbio che la Francia debba fare uno sforzo più alto, tant'è che si sta parlando di una manovra che vale quasi 3 volte quella italiana, 60 miliardi, e di cui buona parte serve per ridurre il deficit di 2 punti percentuali. Noi ci siamo limitati, perché l'avremmo avuto sostanzialmente, se non avessimo fatto deficit, avremmo fatto 19 miliardi in meno di spesa, abbiamo fatto 9 miliardi di spesa deficit e 10 di riduzione. Ecco perché il nostro deficit sostanzialmente va al 3,3% da un quasi 4,3,9%, invece che andare sotto il 3%, perché ci siamo tenuti un po' di margine di deficit, 9 miliardi per la manovra, però 10 in meno di deficit ci sono. Ecco, la Francia su una manovra da 60 miliardi avrà buona parte della sua manovra impegnata proprio a portare di 2 punti percentuali più basso il deficit sul PIL, e visto che non ci sono prospettive nemmeno in Francia di una grande crescita improvvisa nell'ultimo trimestre del PIL, e sarà tutta riduzione della spesa o buona parte riduzione della spesa. chi continua invece a vivere in un altro mondo, ma lo dico con un po' di invidia, la Spagna, che ha segnato un nuovo record di occupati, quasi 22 milioni di occupati, è il paese che ancora adesso ha un tasso di crescita superiore al 2% previsto e nettamente più alto della media europea. La manovra finanziaria, la lotta all'evasione, si attendono 1,2 miliardi in 3 anni. Poco fa il ministro e vicepremier Tajani ha detto che nella manovra ci possono essere ancora degli interventi per abbassare le tasse. Oggi il Sole 24 Ore riporta come siano il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero del Made in Italy, e quindi il Ministero di Uso, quelli su cui si concentrano di più i tagli. Però attenzione, come ricorda il Sole, non vuol dire che per esempio vengano tagliate le missioni competitività e sviluppo delle imprese, che sono 1,10 miliardi, vuol dire, perché poi il ministero può sempre rimodulare questi tagli, però i due ministeri più colpiti, che da soli hanno il 43% dei tagli complessivi, sono MEF e MIT. E veniamo a proposito delle iniziative per l'impresa Industria 5.0. allora, molto attesa, è arrivata a settembre, è arrivata scritta in maniera troppo complicata. Dentro ci sono 6 miliardi e 300 milioni di euro a disposizione delle imprese per fare, imprese di tutti i tipi, manifatturiere, dei servizi, per fare transizione digitale e ambientale. È, con questi chiari di luna sui conti, lo strumento principale per fare un po' di politica industriale, quindi migliorare poi la produttività di fondo, perché tu investi nel digitale e anche nel risparmio energetico, migliori la tua produttività. Allora, c'è stata un'interlocuzione molto forte tra Confindustria, del presidente Rossini e il ministro Urso. Oggi Urso ha dichiarato, proprio all'Open Innovation Summit organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con ZEST, che sono pronte le modifiche al piano di transizione 5.0. Le modifiche che cosa riguardano? Allora, perché il principale problema delle imprese, che infatti hanno su 6 miliardi e 100 ne sono stati prenotati solo 70 di milioni di euro, quindi è un totale fallimento al momento, il principale problema evidenziato dalle imprese è il divieto di cumulo con altri incentivi, sia nazionali che regionali, finanziati o anche solo cofinanziati con i fondi strutturali europei, o altre risorse del PNRR. Per cui se tu hai utilizzato dei fondi FSR, degli FSE o il PNRR, non puoi ricorrere a Industria 5.0, con il paradosso che con queste regole è più conveniente andare a sfruttare i crediti d'imposta di transizione 4.0, sebbene più bassi, cumulandoli con gli altri strumenti piuttosto che ricorrere a 5.0. Allora, le modifiche in cantiere: dovrebbe esserci un innalzamento da 2 milioni e mezzo a 5 milioni della prima soglia di investimenti, quella che dà diritto ai crediti d'imposta più alti. Si lavora anche per aumentare il valore massimo dei crediti d'imposta, portandoli dal 45 al 50%, e sull'agevolazione di cui possono beneficiare le imprese che ottengono i maggiori risparmi energetici. Poi alcune semplificazioni: includere le spese ammissibili, tra le spese ammissibili anche gli impianti di illuminotecnica e condizionamento, se asserviti a un processo produttivo, per esempio gli alberghi, ma non solo, può valere anche per un ristorante, per un'altra struttura ricettiva. Alleggerire il computo del conseguimento dei risparmi energetici nei processi complessi, includere le società Energy Service Company direttamente tra i soggetti che possono conseguire il beneficio fiscale, cioè i 16 adempimenti, le cose che devi dimostrare sono così complicate che la stragrande maggioranza delle imprese, che siano dei servizi o che siano della manifattura, mollano il colpo e rinunciano. Due notizie in breve prima di andare poi al meteo e alla poco invidiabile classifica. Calano le pensioni anticipate nei primi 9 mesi, meno 16,5%, questo per la stretta sull'accesso alla pensione con quota 103 con il ricalcolo contributivo e l'allungamento delle finestre. Se l'obiettivo era diminuire le pensioni anticipate, ci sta riuscendo l'allungamento delle finestre. Crolla opzione donna, solo 2.800 uscite. Perché la stretta sui requisiti introdotta negli ultimi 2 anni, prima sola deve dimostrare la situazione di difficoltà della lavoratrice, invalidità, cura familiare, crisi aziendale, poi dell'età, ha fatto crollare il ricorso a opzione donna. E poi una cosa che non ha nulla a che fare con la poco invidiabile classifica, ma è quello che ahimè è successo, e ne abbiamo parlato a Bologna, l'esplosione ieri, l'esplosione l'altro ieri della fabbrica, la Toyota Material Handling, e le due vittime. Il gruppo ha fermato l'attività, c'era già una manifestazione prevista proprio sui temi della sicurezza. Allora, il nostro Ludovico Luongo ha raggiunto prima l'amministratore delegato della Toyota Material Handling, perché adesso si teme che già la cassa integrazione annunciata possa diventare una chiusura vera e propria, ci sono 850 dipendenti coinvolti. Sentiamo appunto l'amministratore delegato al microfono di Ludovico Luongo, e subito dopo invece Simone Selmi, segretario della FIOM di Bologna, sempre al microfono di Ludovico Luongo.
Sono stati dei leoni, perché sono stati coraggiosi, sono entrati, hanno prestato immediatamente soccorso alle persone. Ho saputo ieri che una persona si è salvata grazie a loro, e quindi quello che vi dico è che io ho visto un'evacuazione, pur in una situazione drammatica, un'evacuazione ordinata, fatta da persone addestrate, capaci. Ho visto una squadra di emergenza pronta e coraggiosa che ha salvato una vita, e quindi ho visto la comunità Toyota, perché noi siamo una comunità, stringersi e sostenersi uno con l'altro. Noi vogliamo ripartire velocemente, ma dobbiamo lasciare il tempo a tutti gli organi investigativi di capire cosa è successo. La dinamica non è chiara, quindi ci sarà tempo per comprenderlo. Oggi è la giornata del rispetto verso questi due poveri ragazzi che sono finiti così.
Noi abbiamo avanzato una richiesta al tavolo di ieri rispetto all'esigenza da parte di Toyota di aprire ammortizzatore sociale, intanto di dare garanzie a tutti i lavoratori, e quindi ci sono dei contratti in scadenza, quindi va capito anche quale tipo di tutela si riesce a dare da un punto di vista di continuità lavorativa per i lavoratori che oggi sono in scadenza, quindi somministrati. Vanno avviati gli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori somministrati, e in più abbiamo chiesto un'integrazione salariale che pareggia al 100% i salari di tutte le lavoratrici e lavoratori che oggi sono presenti all'interno dello stabilimento di Toyota, compresi i lavoratori in somministrazione. Cassa integrazione, c'è un'indagine in corso, quindi era quasi normale che venisse richiesta. C'è un'indagine in corso, c'è uno stabilimento che ha subito dei danni importanti, c'è anche una condizione morale di chi lavora all'interno dell'azienda non facile. È chiaro che serve tempi celeri, perché fermare uno stabilimento di 850 lavoratori necessita di interventi celeri, quindi una velocità e massima trasparenza rispetto alle indagini, ma soprattutto anche un'attività relazionale che ci permette di capire passo per passo che cosa sta succedendo all'interno di questo stabilimento.
Sì, non posso che essere d'accordo che insomma la magistratura, con i suoi tempi, con tutte, però che si ricordi che qui ci sono 850 lavoratori in cassa integrazione in attesa che vengano chiuse le indagini. Con questa brutta notizia, diciamo, la parte migliore è il coraggio dimostrato da tutti i dipendenti dello stabilimento. Andiamo su meteo e pubblicità, poi un paio di passaggi, iniziamo subito la poco invidiabile classifica. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. La classifica della settimana.
...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, andiamo con la poco invidiabile classifica. Qualcuno mi sta scrivendo al 349-238-6666, ma ci sarà anche la manovra di bilancio? No, non ci sarà la manovra di bilancio, intanto perché adesso va al vaglio del Parlamento, poi in secondo luogo soprattutto perché ne abbiamo parlato molto a lungo e giustamente in questi giorni. Guardate, sul tema della spesa sanitaria, poi visto che adesso c'è anche profonda insoddisfazione nella scuola, il tema è, lo abbiamo spiegato in tutti i modi, che un conto è dire ci sono 1.300 milioni in più, cioè in realtà c'è 1 miliardo in più di trascinamento dal 2023-24 e 1.300 milioni in più. Altra cosa è dire che questo riesce a non solo a far partire il piano di assunzioni, che non riesce, ma far recuperare il potere d'acquisto perso. Di questo ne parleremo anche più avanti, perché in valori assoluti è alto, ma in valori assoluti come il debito è sempre alto, devi levarci l'inflazione. Rispetto al PIL siamo al livello del 6,05%, uno dei livelli più bassi, perché lo guardi rispetto al PIL, perché il PIL è al netto dell'inflazione, perché sennò è ovvio, ti dico, ti ho dato 100 euro in più, ma quante ne ho persi io con un'inflazione che dal 2018 adesso viene calcolata intorno a 18 punti percentuali, quindi diciamo dovrei averne 118 di euro per avere gli stessi 100 euro del 2018. Scusatemi il gioco di numeri. No, andiamo con... quindi di questo torneremo a parlare, ma non nella classifica. La classifica racconta un paese che magari delle volte uno non ha avuto modo di leggere, non certo un paese virtuoso in molti casi. Dunque, partiamo bassi bassi. Qui ci sono tre posizioni che potevamo anche alternare, ma insomma preferiamo metterle assieme. Dunque, la prima posizione, la quinta posizione, scusatemi, la prima categoria della classifica riguarda, diciamo, un nuovo tentativo di essere multitasking e da parte di alcuni lavoratori. Allora, hanno beccato e tra l'altro aveva creato due ambulatori in via Arsenale e in corso Siccardi, hanno beccato, diciamo, un dentista. Dice cosa ha fatto questo dentista. Devo dire che lui veniva incontro al potere d'acquisto perché offriva cure a prezzi stracciati, però peccato che lui non fosse un dentista, in realtà lui faceva il carpentiere. Ora evitiamo le battute, io capisco che per un ponte, per un'otturazione possa servire anche saldare e, diciamo, avvitare, però insomma sulle protesi dentarie ci andrei un po' calmo. Dopodiché io capisco anche che la fine dei bonus sull'edilizia, degli ecobonus, bonus facciate, abbia diciamo creato alcuni lavoratori a spasso, magari i carpentieri che prima erano introvabili, però da lì a diventare dentisti ce ne passa. Allora, proponevano cure dentarie a prezzi vantaggiosi, procacciando la clientela con annunci su Facebook o in un sito specializzato in turismo sanitario. Solo che Gilberto Feroldi, quello che metteva appunto le mani in bocca ai pazienti per eseguire le otturazioni, estrazioni e impianti, aveva un diploma di odontotecnico, ma soprattutto aveva fatto il carpentiere e gli mancava semplicemente la laurea in medicina. Condannato a 2 anni e mezzo di carcere per esercizio abusivo della professione medica e sostituzione di persona, insieme all'odontoiatra Marco Scagno, cui sono stati infitti 2 anni e 2 mesi. Dovranno anche versare multe per complessivi 45.000 euro e danni per altri 20.000 euro all'unica paziente che si è costituita parte civile. Poi l'Associazione Nazionale dei Dentisti andranno altri 10.000 euro. Allora, il Feroldi, sotto, così si legge nel capo di imputazione, sotto lo schermo e la direzione di Scagno, effettuava operazioni riservate come ispezionare il cavo orale dei pazienti, fare diagnosi, eseguire radiografie, praticare terapie, prendere impronte, applicare e smontare impianti dentari, tutto faceva, prescrivere o consigliare farmaci a 20 di pazienti, tutte pratiche che solo i laureati in medicina possono fare. Dovranno anche rispondere, come dicevo, di sostituzione di persone in concorso, perché Scagno si era presentato a una paziente con il nome di un altro medico al fine di assicurarsi l'impunità. Feroldi è balzato agli onori delle cronache, diciamo così, a maggio del 2022, quando i NAS gli hanno sequestrato uno yacht da 100.000 euro ormeggiato nel molo di San Lazzaro di Imperia, perché per gli investigatori il natante era stato acquistato proprio con i proventi. Chi ha denunciato? Ha denunciato una paziente nel 2020, quando è iniziato il processo aveva già ottenuto un risarcimento in sede civile per i danni riportati. Un'altra invece ha commissionato una consulenza tecnica che ha rilevato danni per 15.000 euro, ma il documento ha avuto un vizio procedurale. Poi c'è anche un altro procedimento penale in cui i PM contestano ai due professionisti, diciamo così, le lesioni personali. Una paziente infatti ha raccontato che dopo essersi sottoposta alle cure dei due professionisti ha sviluppato diversi problemi, tra cui la disfunzione della masticazione e l'ipersensibilità gengivale. Nel decreto di via giudizio si parla anche di antibiotici prescritti senza titolo. test di masticazione della limatura di un dente e persino di una protesi dentaria che hanno creato danni. Allora io ho il massimo rispetto, contrariamente a quello che mi scrive, per i carpentieri e tutto quanto, ed è difficile montare un mobile dell'IKEA o fare un'attività di carpenteria tanto quanto fare l'attività odontoiatrica. Diciamo che ognuno dovrebbe fare il suo, perché qui c'è una denuncia, c'è una condanna, ci sono anche danni erariali. Su. Però continuiamo con questo filone, diciamo, degli italiani multitasking, perché hanno chiesto il PM la condanna a 2 anni e 8 mesi per il sedicente medico. È vero che c'è la fuga dei medici e degli infermieri, è vero che il numero chiuso ha fatto dei danni, ma qua, ragazzi, oggi sembra la classifica dei sedicenti medici. Allora, lui si chiama Adriano Panzironi, qualcuno di voi lo conosce già, è l'inventore del regime alimentare che sostiene che permette di arrivare a 120 anni. Allora, Panzironi, non dico omen, nomen, però Panzironi, mi sembra un po' una panzana questa, cioè arrivare a 120 anni, sì, ho letto di tutto, a parte che arrivare a 120 anni, io le porrei un'altra domanda: bene, quando vado in pensione col contributivo a 120 anni, diciamo a 99? Ma al di là di questo, siamo tutti contenti di poter arrivare a 120 anni, magari non conducendo Focus Economia per i prossimi 50, però il problema è che lui è accusato di esercizio abusivo della professione medica. Il fratello di Panzironi, Roberto, rischia 1 anno e 4 mesi per aver concorso nell'esercizio abusivo. Il cosiddetto guru, possiamo anche dire paraguru perché non è proprio un guru, consigliava ai suoi pazienti di eliminare alcuni cibi e sostituirli con gli integratori. Peccato che fossero gli integratori che vendeva lui stesso. Allora, lui aveva scritto un libro, Vivere 120 anni, in cui illustra il suo regime alimentare. Vabbè, fin quello, 1 anno e 4 mesi, appunto, rischia il fratello, esercizio abusivo moralmente e mentalmente. Come parte offesa davanti agli imputati c'era anche l'Ordine Provinciale dei Medici di Roma. Allora, il Panzironi avrebbe mostrato il suo regime alimentare come una medicina valida e alternativa. E gli ordini professionali dei medici, come ha spiegato il PM, erano d'accordo. Panzironi non avrebbe potuto fornire questo genere di consiglio perché non è un medico. Ma era interessante perché lui, a chi aveva abusato di carboidrati in passato, cioè, tanta pasta, tanto pane, cosa suggeriva? Elimina i carboidrati. Ragazzo, bene, diciamo un po' troppo intuitiva come cosa, no? E lui, diciamo, consigliava l'eliminazione dei carboidrati e davanti a numerosi spettatori della trasmissione televisiva Life 120 Channel immagino sul canale 120 sul digitale terrestre. E poi appunto suggeriva singolarmente indicazioni e programmi di nutrizione con diete tramite un call center e conversazioni su Facebook, dove diceva sostanzialmente di eliminare alcuni cibi e sostituirli con un preciso dosaggio attraverso gli integratori che lui vendeva. Panzironi, c'è di tutto, dai. Sì, e qui però torna anche un tema che abbiamo già affrontato sui finti corsi di laurea. Attenzione, ce lo dico anche ai cittadini, agli ascoltatori. Io capisco che poi quello ti offre la laurea a distanza, dici che bello, quello ti dice che vivrai fino a 120 anni, che bello, è tutto bello, quello ti offre la cura dentistica a bassissimo prezzo, poi scopri che un carpentiere. Attenzione, perché insomma i danni poi ci sono. Comunque andiamo sul traffico, andiamo al terzo però posto, dove continuiamo con questa, diciamo, multitasking degli italiani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque c'è un ascoltatore che mi dice: guardi, lei guarda sempre la Pagliuzza, non le Travi, cita vari episodi, il caso delle Park Towers, secondo cui c'è stato danno erariale a Milano in via Crescenzago Guardi, dove si è mossa anche la Corte dei Conti, guardi, due caratteristiche. La prima, forse lei non è esperto della classifica, in classifica cerchiamo di mettere cose che non sono state oggetto di cronaca nei nostri GR24 o approfondimento in Focus Economia in altri programmi, cioè qui i casi lì che lei citava ne abbiamo ampiamente parlato in altri momenti. La seconda cosa, abbia pazienza, perché il quinto posto si parte sempre bassi come danno, diciamo, economico, poi si arriva a un livello più alto. Comunque, al terzo posto, qui il danno inizia un po' a salire, ma non è tanto il danno, è una vicenda surreale. L'istituto Cerletti di Conegliano aveva messo in cattedra, senza saperlo, lo dico in maniera molto chiara, una persona che era stato condannato, anzi due condanne, per appropriazione indebita e per rifiuto di atti d'ufficio, scusatemi. E aveva anche patteggiato. Allora, lui si chiama Fabio Lanza. È un professore tarantino di 60 anni, sarebbe stato, uso condizionale, anche docente all'Istituto Cerletti di Conegliano, ma peccato che in 3 anni ha collezionato 550 giorni di assenza. In 3 anni. Voglio dire, sono 180 giorni l'anno di assenza. Ora, ma martedì scorso è stato arrestato, quindi adesso gli studenti, che già non erano molto affezionati a lui perché poteva andare nel programma Chi l'ha visto direttamente, ma adesso se lo devono proprio dimenticare, perché martedì scorso è stato, 2 settimane fa, è stato arrestato dalla scuola della mobile di Taranto per un cumulo di pene pari a 7 anni e 7 mesi di reclusione per truffa e peculato. Dei 3 anni all'istituto Cerletti di Conegliano, un anno l'ha trascorso in aspettativa e 2 in malattia, quindi attenzione, un anno in aspettativa vuol dire che ha fatto 500 giorni di malattia in 2 anni, meglio ancora, giustificato da oltre 60 certificati medici, 60 certificati medici, ci rendiamo conto? Da medici diversi. Cioè, praticamente te credo che poi il Servizio Sanitario Nazionale è oberato, perché se hai gente come Lanza che fa 60 certificati con medici diversi, tra l'altro questo va messo in difficoltà l'Istituto di Conegliano, perché è corso a ripari, se tu hai un certificato medico non puoi sostituirlo, non puoi nominare un supplente, e quindi continuava a fare contratti settimanali a docenti. Ma dai. Allora, che cosa era successo? Era latitante per vicende dal passato, tra i quali il raggiro ai danni di un'anziana, di cui era stato nominato amministratore di sostegno, però la figlia della donna l'aveva denunciato nel 2014 perché si era appropriato di 23.000 euro, utilizzando il denaro per fini personali. E la squadra mobile di Taranto l'ha arrestato appunto martedì fa nel centro di Taranto, in via Umbria, a pochi passi dal suo studio di commercialista. Lo ha arrestato di notte perché l'uomo, secondo la Guardia di Finanza, si muoveva di notte per evitare la cattura. Sì, adesso ragazzi, non è che se ti muove di notte eviti la cattura, dai. E al studio riprendeva una condanna a 7 anni e 7 mesi. Adesso vado sul GR24, poi raccontiamo anche com'era arrivato mentre era latitante. Questo è un latitante che arriva in un istituto di Conegliano, enogastronomico, se non ricordo male, enologico, e nonostante sia latitante va a insegnare lì, poi si mette pure in aspettativa e in malattia. Siamo al massimo, una latitanza incredibile. Dopo il GR24,
cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Focus Economia.
18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, stavamo commentando il terzo posto della classifica di Fabio Lanza, commercialista arrestato la settimana scorsa di notte dalla Guardia di Finanza perché era latitante e su di lui pendeva una condanna a 7 anni e 7 mesi di reclusione per varie pene accumulate. Vicende del passato, ma insomma 7 anni e 7 mesi. Il fatto che lui nel frattempo, pur essendo latitante, avesse avuto una cattedra all'Istituto Enologico, che è un istituto anche di prestigio, il Ceretti di Conegliano, area avvocata, area enologia. Però guardate, io devo dire una cosa a discapito di Fabio Lanza, che ha presentato 60 certificati medici per nel frattempo per non insegnare. Cioè, cosa deve fare un latitante? Il latitante latita, direbbe Totò. E allora lui latitava e latitava anche da scuola. 550 giorni in 2 anni di malattia più il primo anno aspettativa. La preside dice: ma io cosa dovevo fare? Qualcuno doveva informarmi della condanna definitiva e l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Rischiavo di mettere in cattedra un latitante che, per fortuna, essendo latitante, ha latitato anche dalla scuola e lei non l'ha messo in cattedra. E qualcuno dovrebbe approfondire i certificati medici, cosa che molti di voi stanno scrivendo a 349-238-6666. Certo, l'ordine dovrebbe muoversi. Com'è che questo ha fatto 60 certificati con medici diversi? La commissione medica da noi interpellata aveva dichiarato che quella persona era in salute. Capite? Allora, così la dirigente del Cerletti, Maria Grazia Morgan. In questi 3 anni, per fortuna, aggiungo io, è stato coerente, latitava anche dalla scuola, non ha mai fatto un giorno di lezione, percependo sempre lo stipendio dallo Stato. Ecco, l'unica cosa che non mi convince è la spiegazione della dirigente, che dice: pensavamo fosse un assentista, invece si trattava di un delinquente. No, guardi, direttrice, dirigente, anche l'assenteista commette un reato. Perché viene pagato per, in questo caso, insegnare e invece non si presenta, oltre al danno che fa agli studenti, al fatto che voi siate dovuti ricorrere ogni volta a dei supplenti settimanali. Quindi direi, oltre che assenteista, era anche un delinquente in quanto assenteista, ma anche di altro genere. Ha creato un danno a tutti coloro. Comunque, almeno il premio coerenza al latitante che latita dalle forze dell'ordine, ma latita anche dagli studenti, io lo vorrei attribuire il premio coerenza di questa settimana. E invece andiamo al secondo posto della poco invidiabile classifica, perché guardate, ho visto una dichiarazione settimana scorsa, vado a memoria, del prefetto o del procuratore di Prato, che si riferiva alla vicenda che avevamo già raccontato, servirebbe una DDA, una divisione di istituto antimafia anche in quell'area, perché abbiamo raccontato di prestanome, lavatrici, diciamo, di denaro, ma non per colpa dei pratesi o dell'industria dei pratesi, per colpa di alcuni soggetti della comunità cinese. Guardate, a mio avviso la cosa si sta allargando, dico così, appena appena. Perché? Perché nell'operazione No Name, che l'hanno chiamata i finanziari del comando provinciale di Ancona, che si sono mossi come altre operazioni che stanno venendo sulla delega della European Public Prosecutor's Office, è l'ente di, diciamo, la procura europea che ha sede sia a Milano che a Bologna, hanno smantellato un'associazione per delinquere di matrice cinese, finalizzata a frode fiscale internazionale e riciclaggio. Hanno eseguito 9 misure cautelari e sequestrato 116 milioni di euro. Così l'ascoltatore di prima sarà contento, perché, diciamo, sarà contento perché 116 milioni mi sembrano abbastanza importanti. La banda era radicata in particolare nel maceratese, con ramificazioni in varie regioni. 500 milioni di euro sottratti a tassazione, mezzo miliardo, 3 miliardi di transazioni effettuate tramite una banca abusiva gestita da persone di origine cinese, tra cui un'agenzia di viaggi, un cash and carry e un'abitazione a Civitanova Marche, uno a Trodica di Morrovalle, l'altra a Corridone, l'altra ancora, dai quali il denaro viaggiava sotto traccia e veniva trasferito tramite corrieri o con prelevi in contanti in cambio di bonifici per fatture false. Su questo scambio l'organizzazione percepiva una provvigione, gli utenti erano anche imprenditori italiani e avevano liquidità nascosta. 7 le persone arrestate, dicevo, e per 2 obbligo di firma alla polizia giudiziaria. 44 gli indagati e 33 i destinatari di sequestri nelle Marche e altri 21 in province in 21 province in Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Abruzzo, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio e tutta l'Italia. Sequestrati 9 immobili, una cittadella commerciale a Civitanova Marche, conti correnti, auto di lusso, tra cui 2 Porsche, 5 ristoranti cinesi a Urbino, Ancona, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Senigallia. Insomma, mi sembra che ce ne sia abbastanza. Eravamo molto indecisi se metterla, ero anche molto indeciso se metterla al primo posto in classifica. E poi c'è l'indagine che è stata eseguita anche avvalendosi di interpreti cinesi, è partita dall'osservazione di imprese cinesi apri e chiudi, ne abbiamo già raccontato 2 settimane fa in un'altra occasione, in cui confluivano denaro e fatture per poi sparire. La provvista, hanno accertato i finanziari, deriva dall'importazione di merce, abbigliamento e accessori, fatta arrivare con oltre 400 container, con vari artifici e triangolazioni tramite ditte inesistenti in Grecia e Bulgaria. L'organizzazione così eludeva l'IVA, gran parte dei dazi doganali per la merce, sottovalutata nei carichi, che veniva venduta in nero in esercizi in Italia. Questo denaro veniva ripulito tramite la banca sotterranea, appunto, e abbiamo raccontato, e poi i soldi, i bonifici in apparenza conti dell'Unione Europea, ma destinati a tornare in Cina dopo aver eluso l'antiriciclaggio transitando in vari stati, tra cui Grecia, Bulgaria, Francia, Spagna, Germania, Estonia, Irlanda e Gran Bretagna. Ora, chi mi dice che la globalizzazione è finita vada a prendere lezione da questo gruppo di cinesi e altri, perché gli indagati sono tantissimi. Questa mi sembra un'economia più globalizzata di così, dalle Marche, da Civitanova e via, fino in Cina, passando per Francia, Spagna, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Gran Bretagna, Grecia, 400 container, ma cosa volete di più? Allora, ho detto, l'avremmo voluta mettere il primo posto in classifica, ma vado molto rapido col primo posto in classifica, perché qualcuno magari si augura o spera che io dimentichi i vecchi temi su cui ci confrontavamo. No, non li dimentico, e siccome per anni sono stati protagonisti della nostra classifica, devo purtroppo mettere al primo posto una vecchia conoscenza.
And the winner is...
Allora, non il costo del super bonus, quello abbiamo già detto, abbiamo spiegato molte volte che la legge poteva essere anche giusta nella sua intenzione, sbagliata nell'applicazione, nei dettagli, nel non mettere limiti, che le frodi maggiori si sono avute sui bonus facciate, meno sul super bonus. Il super bonus era proprio sbagliato perché ha regalato soldi pubblici per rifare case, seconde case, villette, monofamiliari a persone che adesso hanno anche una rivalutazione dal punto di vista commerciale. No, io parlo della truffa, perché qui siamo arrivati a malcontati a 7 miliardi di euro e io continuo a aggiornare questa poco invidiabile classifica e vado rapidissimo. Hanno beccato una frode a Barletta, i finanziari del comando provinciale di Barletta, 52 milioni di frode sui bonus edilizi. Non c'è solo il super bonus, c'è anche il bonus facciate, il bonus ristrutturazione e il sisma bonus, che erano molto molto più aggirabili. Hanno arrestato a Palermo un ingegnere per truffa, per avere, diciamo, e sequestrato crediti per 1.600.000 euro. Questa è a Carini, questa è la cronaca solo della settimana. E poi hanno beccato, da questo punto di vista, guardate che ho perso la notizia, eccola qua, centinaia di migliaia di euro di fatture per cantieri fantasma, la truffa con il super bonus, questa volta e i lavori in via a Palermo, in via Brancaccio, in via Giuseppe Arcoleo, in via Ammiraglio Rizzo, nel Materano, maxi frode, 42 milioni di euro non dichiarati. E ancora, ripeto, da questo punto di vista la numero uno è in assoluto i 52 milioni beccati, e questo devo dire che era un po' che non ne vedevo un importo così grosso, tra Molfetta, Cerignola, ma anche la società aveva sede anche a Milano, l'indagine della procura di Trani. Allora, in attesa di aggiornare questa poco invidiabile classifica su quanto ammonteranno le frodi sul super bonus e sui bonus facciate, su sito bonus, sui bonus edilizia, noi continuiamo a contemplare e diciamo in maniera anche così corretta rimettiamo al primo posto quella che, se va avanti così a livello cumulato, si sta profilando come la più grande truffa collettiva ai danni dello Stato, i vari bonus edilizia. Ma avete parlato già di banca nella classifica di banca progetto con i soldi, 10 milioni dati con le garanzie dello Stato, soldi, garanzie pubbliche all'Andrangheta? Sì, ne abbiamo parlato, ma non nella classifica. Ne ho parlato con un apposito approfondimento ieri, perché era talmente, diciamo, era troppo grossa per entrare solo nella classifica, mettiamo così. Allora, arriviamo adesso al tema della fiducia di consumatori e imprese, che è in calo oggi. Prima però vorrei far sentire una dichiarazione, perché poi farò sentire anche quello sulla manovra, del presidente di Confindustria Orsini su Stellantis, perché è una dichiarazione, diciamo, sicuramente molto 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 ficcante.
E poi quello che mi dispiace è che vedo che comunque, invece di fare investimenti nel paese, vengono fatti investimenti in altri paesi, magari scrivendo letterina ai nostri di delocalizzare. Questo non ce lo possiamo più permettere, perché noi abbiamo aiutato aziende stare nel paese. Quindi, e qui ce lo diciamo, non deve essere finanziata l'acquisto dell'auto, ma deve essere finanziato chi crede nell'industria, nell'industrializzare il paese, soprattutto chi fa gli stabilimenti e fa produzione, fa crescita e assume persone. Questa è la via.
Questo si riferiva a Stellantis.
Ovvio.
E questo era il presidente di Confindustria Orsini, intervistato da Monica Setta all'assemblea di Confindustria di Brindisi. Non devo aggiungere nulla, anche perché sarebbe in questo caso pleonastico su quello che ha detto Orsini sull'impegno di Stellantis. Aggiungo solo una cosa: Tavares, non so come si dica in portoghese, vedere cameo, cameo, cammello, vedere cammello. E invece sulla manovra, perché adesso arriviamo anche ai consumi, c'è una proposta che è arrivata dal presidente di Confindustria sull'IRES, l'IRES premiale. Guardate, sembrano cose tecniche, ma poi le politiche industriali le fai anche andando nello specifico. L'IRES premiale per chi reinveste gli utili all'interno dell'azienda, quindi aiuta la capitalizzazione dell'impresa stessa.
Per fare in modo che la produttività incrementi, per fare in modo che comunque questo 3,2% cessi, abbiamo bisogno di potenziare gli investimenti. Quindi potenziare gli investimenti, abbiamo fatto la proposta di un IRES premiale, cioè quindi aiutiamo chi paga le tasse, cioè da un certo punto di vista credo che sia anche un bel messaggio, però l'IRES premiale funziona così. Noi oggi sugli utili che vengono lasciati all'interno dell'impresa, minimo, cioè devono essere lasciati per un totale 70%, quindi può essere distribuito un 30% degli utili, un 70% deve rimanere nell'azienda. Di quel 70%, il 30% può essere, deve essere utilizzato negli investimenti. Che investimenti? Ovviamente tecnologiche, diciamo, di macchinari, di nuove unità produttive, di formazione, di welfare e di contratti di produttività. Noi abbiamo fatto questa proposta, credo che sia una proposta che va verso un IRES, verso un'aliquota premiale. Noi sappiamo benissimo che sino al 2023, col beneficio dell'ACE, l'IRES pagata era dal 24% al 21%. La proposta che abbiamo fatto per chi mantiene gli utili all'interno dell'azienda e chi reinveste, portare l'aliquota dal 24% al 19%. Credo che questo aiuti a patrimonializzare le aziende e soprattutto aiuta che chi vuole fare investimenti abbia una visione a lungo termine, ma deve essere una misura che almeno abbia una visione di 2 o 3 anni, perché dobbiamo pianificare ovviamente strutturalmente una misura del genere.
Allora, adesso veniamo al tema dell'Istat che certifica un calo della fiducia dei consumatori e delle imprese. Devo rispondere a un ascoltatore, però. Guardi, è da sempre un tema dibattuto nelle politiche economiche. Con i pochi soldi che lo Stato ha, ma non solo in Italia, finanzio i consumatori, quindi creo agevolazioni all'acquisto, con il piccolo problema che poi giustamente il consumatore usa queste agevolazioni per comprare qualunque prodotto, non necessariamente prodotto in Italia o in Europa. non è solo il caso dell'auto, oppure finanzio l'industria attraverso agevolazioni per renderla competitiva e in grado di fornire prodotti fatti il più possibile in Italia. Io penso che si debba lavorare su due fronti. La finanziaria, per esempio, lavora sul fronte dei consumi, strutturando la riduzione del cuneo fiscale e quindi del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e in parte anche delle partite IVA, mentre Industria 5.0, se riuscisse a partire e fosse più facile, lavorerebbe sul fronte dell'offerta, cioè darebbe un vantaggio competitivo alle nostre imprese presenti sul territorio, dei servizi, del turismo, della manifattura, per innovare. Quindi non esiste una ricetta unica. È chiaro che se ti crolla il potere d'acquisto tu qualcosa devi fare, ma allo stesso tempo devi anche ricordarti che, siccome sono soldi pubblici, forse è meglio anche creare delle agevolazioni per chi, non mi interessa la proprietà, ma per chi il passaporto alla proprietà, ma per chi investe, produce e assume in Italia. Allora, Bella, questa è la soluzione. Buonasera Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Vorrei un suo commento su questo caso della fiducia. A me preoccupa, perché è vero che un po' di potere d'acquisto lo si sta recuperando, è vero che ancora siamo sotto di un 8-10% sul potere d'acquisto delle famiglie, 8% sul 2018 e 10% sul 2010, però è vero che l'inflazione ha rallentato, qualche rinnovo contrattuale è partito, i mutui costano un po' di meno, però la fiducia in calo rischia di minare, perché io posso anche avere qualche lira in più, qualche euro in più, recuperare un po' di potere d'acquisto. Se però non ho fiducia, me ne metto sul conto corrente, li tengo lì.
Sì, io però ci terrei a sottolineare che una cosa è la perdita di potere d'acquisto del reddito da lavoro, ci sarà gli stipendi, una cosa è il potere d'acquisto in termini di reddito disponibile complessivo, perché esiste pure il reddito da trasferimenti, che ha beneficiato di 150 miliardi tra il 2021 e il 2023, cioè parte degli incrementi dei costi derivanti dall'energia sono stati totalmente compensati dai trasferimenti pubblici. La fiducia cala ad ottobre per famiglie e imprese, è un brutto segno, ma era un segno atteso, perché diciamoci la verità, qui la congiuntura italiana è in forte rallentamento. L'unica cosa che non torna è la tenuta dell'occupazione, perché se no tutti gli altri numeri ci dicono che da giugno in poi la situazione palesa degli elementi di fragilità forte, tant'è che quell'1% che ci va ancora, si immagina, il governo, è sempre più difficile da raggiungere. L'1% è la crescita del PIL, nessun previsore ormai dice 1%, è rimasto solo il governo, anche dopo la revisione della contabilità da parte dell'Istat. Perché quell'1% è importante? Perché è importante raggiungerlo? Perché noi dentro il piano strutturale di bilancio ci siamo fissati degli obiettivi con il resto della comunità europea in termini di riduzione dell'indebitamento in rapporto al PIL per il 2026. Riduzione dell'indebitamento ci fa uscire dalla procedura di infrazione, quindi ci toglie parecchi problemi, ma noi per il 2026 prevediamo 2,8, quindi lei capisce che se perdiamo un decimo oggi, entriamo nel 2025 male, nel 2025 non cresciamo dell'1,2 come dice il governo, quell'obiettivo che è importantissimo, c'è un piano B, rischiamo di perdere.
Sì, allora io voglio articolare ulteriormente, cioè non è un problema di decimali, perché se facciamo 0,8-0,7 come dice il Fondo Monetario invece che l'1, è il 30% in meno, ma soprattutto il rapporto tra il deficit atteso e il PIL, se il governo ha scritto 1% nel denominatore, il denominatore è più basso, è chiaro che aumenta il rapporto. Allora, quello che dice Bella, non riusciamo in questo modo, rischiamo di non riuscire a uscire dalla procedura di infrazione al 2026. Questo poi è il punto, non è tanto il 0,8, 0,9 o 0,7.
Certo, e quello è il problema.
Allora, senta, secondo lei, Bella, per chiudere, voi vi aspettate che comunque la manovra abbia un po' di effetto sul fronte dei consumi, o dopo il dato di oggi sulla fiducia, lei ha detto l'unica cosa che incredibilmente tiene ancora il mercato del lavoro, spero che non ce l'abbia gufata, però è vero che abbiamo l'occupazione a record e la disoccupazione ai minimi, però lei si attende che dalla manovra possa arrivare un cambio nell'andamento dei consumi interni, visto che sulla manifattura difficilmente, con Francia e Germania messe così, arriverà qualcosa, sì o no? Perché devo chiudere.
Sì, sì, anche perché se non riparte il circuito redditi fiducia consumi, altro che 0,7, non facciamo nemmeno quello. Ricordo che il tendenziale dei primi sei mesi è 0,4.
E questo dice lunga sull'importanza della fiducia dei consumi. Grazie anche a Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confindustria, grazie a Daniele Brunetti e Livia Caivano, come sempre, per l'assistenza in redazione e in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.